Va ora in onda Studio di X.
E bentrovati da Roberto Scaglione anche per questa settimana, al consueto spazio dedicato al mondo della radio, del radioascolto, dei media e della tecnologia, con ormai da qualche settimana, credo 4, un putpurri delle nostre due rubriche, Obiettivo di X dedicato al mondo della radio e del radioascolto e Media & Tech, quello dedicato al mondo dei media e della tecnologia. Cercateci sui social o navigate tutte le nostre iniziative in rete dedicate a questi argomenti a partire dal sito internet www.bcllnews.it o www.siciliamedia.it. Cominciamo, come ormai quasi di consueto, con le notizie provenienti dal mondo dei media e della tecnologia, poi le notizie provenienti dal mondo del radioascolto internazionale e alla fine ci ritroveremo qui per i consueti saluti. Ci auguriamo che anche questa settimana la trasmissione sia di vostro gradimento e buon ascolto.
If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your time, you just found it. It's your
time. Partiamo oggi da un argomento che sembrerebbe in controtendenza con l'evoluzione tecnologica, il mondo della rete, perché ha dell'incredibile il fatto che i millennials USA leggono i magazine cartacei. Uno studio su un campione piuttosto ridotto, e soprattutto parliamo solo di studenti universitari, e dell'80% circa donne, ma vi darò il dettaglio fra qualche istante. Ma vi ricordo che i millennials sono quella generazione che in questo momento ha un'età compresa fra i 18 e i 25 anni, e i millennials USA, come vi dicevo, sono fruitori di magazzini cartacei, però sono consapevoli dello spostamento graduale dei canali tradizionali verso un mondo digitale. Uso nuovamente questa parola, può infatti sembrare incredibile, ma sono il 73% questi millennial statunitensi tra i 18 e i 25 anni che legge almeno un magazine al mese, e di questi solo il 4% fruisce le versioni digitali per tablet e il 27% segue le attività social delle riviste. Poi il 23% legge i loro siti, e si mostrano più gratificati i millennials dal formato fisico delle riviste rispetto a quello digitale, e l'esperienza associata alla lettura, la sua familiarità e la qualità degli articoli sono i principali fattori che portano a preferire la carta. Alla base vi è l'idea di svincolarsi dallo smartphone, che è percepito come un canale multimediale troppo dispersivo. Come dicevo, è quanto emerge da questa ricerca realizzata all'Università dell'Alabama su un sondaggio online che ha coinvolto 266 universitari statunitensi tra i 18 e i 25 anni, appunto, i millennials, di cui quasi l'80% donne. Nello studio si attesta come l'insoddisfazione verso i contenuti digitali derivi dalla saturazione di informazioni che internet può provocare. I ragazzi che hanno partecipato all'indagine si fidano più dei formati cartacei, che implicano una struttura più rigida per la selezione di notizie e per il processo di gatekeeping, piuttosto che dei siti web dove spesso, secondo gli intervistati, non è visibile un controllo equivalente o si osserva meno attendibilità degli articoli. E ai due terzi dei millennials piacciono però anche le combinazioni tra formati multimediali a scapito della lettura unicamente digitale, che si ferma al 15%. I ragazzi intervistati comprano le riviste dando importanza visiva al layout e alla cover, che crea una relazione immediata tra l'autorevolezza e la qualità estetica, e il contenuto dei periodici rimane invece più apprezzato se affronta argomenti di nicchia o news tematiche che normalmente sono legate ai viaggi, alla storia, alla cultura e allo sport, e altri fattori di valore sono lo svago che offrono, l'abitudine alla lettura, la facilità d'uso grazie a testi rapidi e brevi e la possibilità di evasione dalla routine giornaliera che offrono. La fonte di questa notizia, fra l'altro, è l'Istituto Nazionale, è l'INPGI, l'Istituto Nazionale di Prevenzione dei Giornalisti Italiani, attraverso, almeno per noi, Newslinet, che conclude che durante le attività all'aperto il formato cartaceo viene maggiormente apprezzato vista la difficoltà di leggere sui device, e in base al campione della ricerca i magazine risultano i più apprezzati tra i media di carta, superando di netto il confronto con i quotidiani. I giovani gradiscono in sintesi le riviste che affrontano temi adatti alla loro generazione. Tuttavia, la ricerca chiarisce come i millennials, almeno quelli statunitensi, siano consapevoli dello spostamento graduale dei canali tradizionali verso un mondo digitale che ritengono comunque interessante perché accessibile ed interattivo. Siamo ormai abituati da parecchio tempo a trattare argomenti anche di questo tipo, che riguardano sondaggi, usi e costumi che provengono dall'altro emisfero, e nella maggior parte dei casi abbiamo poi dovuto constatare che questi trend si sono spostati anche dalle nostre parti. E la radio locale negli Stati Uniti, architrave del sistema, la caduta di Cumulus e iHeart Media, che sono i due colossi radiofonici mondiali, da qualche settimana in bancarotta assolutamente preannunciata, anche noi ce ne siamo occupati nei mesi passati, ha sollevato un enorme polverone considerando la mole di affari che gli interessa. Pensate che insieme controllano un totale di circa 1300 stazioni radio sparse proprio negli Stati Uniti. Il clamoroso crack delle due società potrebbe far pensare che l'industria radiofonica classica stia attraversando una fase di estrema difficoltà finanziaria, e di fatto sia Cumulus che iHeart erano indubbiamente soffocate dai debiti che sono stati accumulati a causa di una cattiva gestione che all'evidenza aveva sottovalutato una situazione che col tempo era divenuta irreparabile. Il regime di bancarotta previsto dal capitolo 11 della legge fallimentare statunitense costituisce in realtà un'importante opportunità per il risanamento dei bilanci proprio dei due gruppi, ma anche per l'apertura di una nuova fase di rinnovato impegno sia verso gli investitori sia verso gli stessi ascoltatori. E tali vicende hanno inevitabilmente catalizzato l'attenzione dei media e degli operatori di settore di tutto il mondo, destando delle perplessità sul reale stato di salute dell'industria radiofonica, ma soprattutto sugli scenari futuri. E in realtà, pur esigendo la questione delle opportune riflessioni, il mercato della radio sembra tuttora in ottima salute, riuscendo ad attirare milioni di utenti, anche e soprattutto attraverso il comparto delle locali, che a differenza che da noi costituisce un business molto importante, è un mercato che è ancora vivo e soprattutto finanziariamente solido, quantomeno negli Stati Uniti. Il giornale online Radio Inc. riporta alcune testimonianze che sono provenienti dai rappresentanti di alcune emittenti locali americane, che esprimono con toni forse anche troppo entusiasti il riscontro del pubblico per le loro stazioni. Jay Chapman di Wolf Boom Radio, che è on air ad Anderson, Mincy e Lafayette nell'Indiana, ha dichiarato che la radio funziona quando ci si focalizza sulla comunità e sugli investitori, e le nostre stazioni hanno una buona ricezione, sono fondamentali per la comunità, stiamo crescendo e di conseguenza stiamo assumendo personale. Una prerogativa di queste piccole ma importanti realtà è quella di connettere gli investitori agli utenti radiofonici, creando offerte e messaggi promozionali che siano efficaci ma soprattutto vicine alla realtà in cui gli stessi utenti vivono quotidianamente. Possiamo fare tanto per diffondere e promuovere tali messaggi, e per questo i nostri partner commerciali trovano le nostre radio locali di valore inestimabile. È invece la dichiarazione di Becky White, che è il responsabile di una radio nell'Indiana, a Salem, la WSLM. E le caratteristiche della radio locale sono tali da consentire la predisposizione di campagne pubblicitarie geolocalizzate che possano rivolgersi agli ascoltatori, tenendo in considerazione le specifiche caratteristiche sociali e demografiche proprio di una determinata area di trasmissione, che poi è il messaggio che anche noi nel nostro piccolo con le nostre emittenti vogliamo trasmettere sia agli ascoltatori che ai potenziali inserzionisti. E in un panorama per sua natura fortemente eterogeneo come quello americano, anche per via del federalismo strutturale, il dualismo tra player nazionale e radio locale, che si stempera nel rapporto di syndication, che a differenza che in Italia ha sempre caratterizzato la declinazione territoriale del mezzo radiofonico, costituisce tuttora un punto di forza della radio. Mi piacerebbe tantissimo aggiungersi una riflessione sugli stessi argomenti, però legati al nostro territorio. Prima o poi lo faremo anche in maniera chiara, non ci esimiamo comunque mai dall'esprimere il nostro punto di vista, anche e soprattutto se critico. In Italia sono rimasti praticamente i network, l'emittenza locale è stata cannibalizzata in tutte le sue forme, e uso con assoluta coscienza e veemenza proprio il termine cannibalizzare. Sono rimaste veramente pochissime emittenti, ormai la maggior parte dei capoluoghi di provincia, non dei piccoli paesi, non ha più un emittente locale. Mi auguro insomma che quelle che sono rimaste possano sopravvivere. Sappiate soltanto che in Sicilia ce ne sono state migliaia, ne erano rimaste forse meno di 200, e soltanto nell'ultima settimana in Sicilia due altre emittenti hanno chiuso i battenti, acquisite in qualche modo le loro ultime frequenze da network nazionali. Ne approfitto anche per citarle e salutarle, perché sono due emittenti a cui sono stato vicino nel corso di questi ultimi anni. Sono Radio Agire International, appunto di Agire, Radio Studio 7 di Maletto, ai cui amici che facevano parte dello staff di questo emittente giunge il mio saluto, il mio abbraccio e un ad maiora. Ci sono tanti altri modi per poter continuare a fare radio anche senza l'FM, malgrado non è ancora oggi per noi il momento definitivo, però le possibilità in effetti ci stanno tutte. Spot pubblicitari da valorizzare per evitare la fuga dei telespettatori verso lo streaming video on demand. Il pubblico è stufo degli spot pubblicitari che provocano continue interruzioni durante la visione di programmi televisivi. Di questo ne sono consapevoli gli editori TV, che stanno un po' ripensando le proprie trasmissioni per evitare la fuga di telespettatori. A fare un passo indietro in questo senso sono state soprattutto le emittenti americane, tra cui la 20th Century Fox di Rupert Murdoch e la NBC Universal. Almeno questi due colossi hanno deciso, secondo quanto scrive Italia Oggi, di ridurre la durata media totale degli spot pubblicitari ogni ora e anche i singoli format. La scelta non è certo facile se si considera che negli Stati Uniti d'America la pubblicità arriva addirittura a ricoprire circa 20 minuti per ogni fascia oraria. Noi per legge con le commerciali non dovremmo superare i 12 minuti. E facendo poi i conti in tasca alle due società, questa decisione implicherà quasi sicuramente un vertiginoso calo dei ricavi nella raccolta advertising, ed è un rischio che però i vertici di Fox ed NBC sembrerebbero essere disposti a correre, dal momento che ciò potrebbe servire a risollevare la situazione in termini di aumento di audience. È ancora presto a dirsi, come scrive Newsline, e noi sottoscriviamo, ma tuttavia la strategia adottata dai big del settore televisivo sembrerebbero essere piuttosto una mossa forzata, e forse a spingere le due società verso questa direzione sarebbe il timore dell'avanzamento nel mercato delle piattaforme online di video streaming on demand, come prima fra tutte Netflix. E sono tutte piattaforme che stanno prendendo sempre più piede e catturando l'attenzione del pubblico, ma anche degli inserzionisti, e gli investimenti pubblicitari vanno infatti tutti verso i video online. E per contrastare questo fenomeno, la mossa giusta da parte delle emittenti televisive potrebbe essere proprio quella di creare e trasmettere dei formati promozionali più corti, praticamente in pieno stile OTT, come quei brevissimi spot che vedete su YouTube prima dei video, e che possano essere insomma adattati anche alla TV tradizionale. Del resto sembrerebbe che l'idea di tagliare la durata degli spot nei programmi americani abbia già attratto alcuni investitori a credere in questo progetto. Sarebbero in questo caso PlayStation e la casa madre Sony. E in conclusione di questo spazio dedicato all'informazione del campo dei media e della tecnologia, facciamo un salto nel nostro paese con una notizia che secondo me è destinata assolutamente a far discutere. Io intanto ve la do per quello che è, ma sicuramente ne continueremo a parlare. Infatti lo scorso 20 marzo un'ordinanza della sezione civile della Corte di Cassazione ha espresso una decisione sul delicato tema del diritto alla riservatezza, controversia che vedeva come parte in causa da un lato la RAI e dall'altro il cantautore romano celeberrimo Antonello Venditti. In particolare tutto è partito da una mancata intervista che la trasmissione La Vita in Diretta aveva cercato di fare al noto personaggio pubblico nel dicembre del 2000, 18 anni fa circa. Venditti, uscendo da un ristorante, aveva risposto in modo piccato alla troupe televisiva che aveva richiesto all'artista proprio di rilasciare questa intervista. Il film era stato poi comunque mandato in onda, aggiungendo anche un sarcastico commento che era il chissà perché è così nervoso, ma a Natale non si dovrebbe essere più buoni. E quello che però ha infastidito maggiormente il cantante è stato il fatto che a distanza di 5 anni la medesima clip è stata poi nuovamente trasmessa sulla rete Ammiraglia all'interno di una classifica di personaggi, quelli più antipatici e scorbutici del mondo dello spettacolo. E inoltre in quell'occasione a Venditti era stato assegnato il secondo posto di questa graduatoria con tanto di ironica chiosa, e chissà, forse Antonello Venditti non è più abituato alle luci della ribalta. Del resto ormai è molto tempo che non lo illuminano più. E ha preso inizio quindi uno scontro tra Venditti e la RAI in aule di tribunale. In particolare il cantautore aveva chiesto un risarcimento danni, tra le altre cose per la violazione del diritto all'oblio, e la questione è arrivata fino in Cassazione e sembra aver trovato finalmente una sua conclusione. La Suprema Corte ha inizialmente richiamato il quadro normativo nazionale, che è l'articolo 2 della Costituzione, l'articolo 10 del Codice Civile, l'articolo 97 della legge 633 del 41, ma anche riferimenti europei con gli articoli 8 e 10,2 del CEBU e il 7 e l'8 della carta di Nizza, nonché la maggiore giurisprudenza riguardante il tema della riservatezza. Di conseguenza ha stabilito che il diritto all'oblio può subire una compressione a favore dell'ugualmente fondamentale diritto di cronaca solo in presenza dei seguenti presupposti. Primo, il contributo arrecato dalla diffusione dell'immagine o della notizia a un dibattito di interesse pubblico. Secondo, l'interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell'immagine o della notizia. Terzo, l'elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblica del Paese. Quarto, le modalità impiegate per ottenere e dare l'informazione, che deve essere veritiera, diffusa in modo non eccedente lo scopo informativo nell'interesse del pubblico e scevra da insinuazioni o considerazioni personali. E quinta, la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell'immagine a distanza di tempo in modo da consentire il diritto di replica prima della sua divulgazione al pubblico. E solo questi presupposti consentono, in un'ottica di bilanciamento, di far prevalere il diritto di cronaca sul diritto all'oblio. Pertanto viene fatto emergere come la pubblicazione a distanza di tempo, in questo caso 5 anni, di un'informazione riguardante una persona determinata in assenza dei presupposti sopra riportati integri necessariamente una violazione del fondamentale diritto all'oblio. E tornando al caso di specie, quindi, la Cassazione, non riscontrando la presenza dei predetti parametri, ha accolto il ricorso di Antonello Venditti, ribaltando la decisione della Corte d'Appello. Si delineano in questo modo nuovi confini riguardanti la libertà di stampa, un nuovo tassello di un grande articolato puzzle che sicuramente ci continuerà a fare discutere, perché ci sono altre cause del genere al momento intentate ma che non sono ancora arrivate a giudizio definitivo, e ci immaginiamo che questa decisione della Suprema Corte possa in qualche modo influenzarle.
If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your time, you just found it.
It's your suicide.
E vi ricordiamo che anche quest'anno non mancano le solite manutenzioni programmate per i trasmettitori cinesi, e che riguardano anche le trasmissioni in lingua italiana. Fra il 3 maggio e il 2 giugno non sarà utilizzata la frequenza 7265 kHz, regolare tutto il resto, insomma ormai siamo abituati a queste manutenzioni cinesi. Ed è un Marconi maturo, in doppio petto e con un microfono davanti, come stesse per tenere un importante discorso, il bozzetto prescelto a Pontecchio Marconi il 25 aprile per il tradizionale annullo nella giornata dedicata all'inventore della radio nella sua casa. Richiesto dal circolo filatelico numismatico Guglielmo Marconi di Sasso Marconi, l'annullo sarà disponibile a Villa Griffone, in via Celestini 1, 40037 Pontecchio Marconi, il 25 aprile 2018, durante le celebrazioni di cui Ita Radio riferisce sul suo sito, e vi invitiamo ad andare a leggere la notizia. Ufficio postale temporaneo sarà in funzione fra le 8.30 e le 12.30, la struttura competente per le commissioni filateliche è Poste Italiane S.P.A., ufficio di Bologna Centro, sportello filatelico, piazza Minghetti 4, 40124 Bologna. E nuova schedule per le trasmissioni in onda corta della Österreichischer Rundfunk. Le trasmissioni sono sensibilmente diminuite: dal lunedì al venerdì non più fra le 5 e le 6.20 UTC, ma fra le 5.30 e le 6.20. Durante il fine settimana non più fra le 5 e le 6.10 UTC, ma fra le 5.30 e le 6.10. Quindi una apertura con 30 minuti di ritardo rispetto alle precedenti, e 30 minuti che non sono poi recuperati però a fine trasmissione, per cui segmenti molto più brevi, 50 minuti dal lunedì al venerdì e 40 il sabato e la domenica, trasmissioni in tedesco a destinazione Europa dell'Ovest, che trasmissioni che provengono dal sito di Musbrunn con 300 kW e antenna non direzionale. E una buona notizia invece arriva dall'Azerbaigian. Ci avevamo in qualche modo messo una pietra sopra, invece è tornata a farsi ascoltare dopo 11 mesi di assenza Iktimai Radio, trasmissioni che provengono da un sito sconosciuto con una potenza sconosciuta e che sono diffuse in azeri sui 9677.5 kHz, con la particolarità che è una modulazione larghissima e soprattutto FM. Immaginiamo che il trasmettitore abbia un sacco di problemi oppure che non sappiano settarlo, insomma non possiamo dire altro. Fatto sta che è tornata in aria dopo 11 mesi d'assenza ed è tornata sempre con le stesse caratteristiche. Il 10 aprile sono state ascoltate delle trasmissioni extra di Radio New Zealand International a destinazione Fiji, per l'esattezza fra le 16.51 e le 17.50 sui 7.285 kHz in DRM al posto dei 6.115, poi fra le 17.51 e le 19.50 sui 9.700 piuttosto che su 7.285 e fra le 19.51 e le 20.50 su 11.725 kHz piuttosto che su 11.690. L'indomani la programmazione è tornata alla normalità secondo la schedule conosciuta. E qualche anomalia nella settimana appena trascorsa anche per le trasmissioni di Radio Habana Cuba, ma andiamo per gradi, prima con il nuovo schema di trasmissione per questo periodo A18 e le comparazioni rispetto al periodo omologo dello scorso anno. Fra le 11 e le 15 trasmissioni in spagnolo su 13.740, era su 17.580 kHz lo scorso anno. Poi fra le 13 e le 15 trasmissioni ancora in spagnolo su 13.700, erano lo scorso anno su 15.370 kHz. Fra le 19 e le 30 e le 20 trasmissioni in francese 11.860 kHz contro i 15.370 dello scorso anno. Fra le 20 e le 20 e 30 in portoghese 11.860 kHz contro i 15.370 dello scorso anno. Fra le 20 e 30 e le 21 in arabo 11.860 contro i 15.370 dello scorso anno, e 21-23 11.860 kHz in spagnolo contro i 15.370 anche in questo caso dello scorso anno. Trasmissioni che provengono tutti dai confini nazionali, invece fra le 21 e le 04 dalla Cina 7.330 in spagnolo, era 7.340 nel periodo A17, ancora dal territorio nazionale fra le 21 e le 04 12.000 kHz contro i 13.740 dello scorso anno, sempre trasmissioni in spagnolo, almeno queste che per noi sono notturne. Poi trasmissioni in portoghese fra le 22 e le 23 11.700 contro i 15.230 kHz dello scorso anno, e fra le 23 e le 05 in spagnolo 11.700 ancora contro i 15.230 dello scorso anno. Fra l'1 e le 7, sempre da Cuba, 6.180 kHz in inglese, l'anno scorso utilizzavano i 6.145. Devo dirvi che tutte le frequenze, tranne i 7.330 e gli 11.700 nella prima ora, sono interferite da altre emittenti. Dalla Voi, dal canale Uyghur cinese, il canale per le comunità minori, il cosiddetto CNR13 in questo caso, poi dallo Yemen e ancora dalla Cina, dalla Romania, una scelta di frequenza insomma alquanto bizzarra. E ancora più abbizzarro è quanto avvenuto nella settimana appena trascorsa, in alcuni giorni della settimana appena trascorsa, quando per alcuni segmenti orari sono state utilizzate le frequenze del periodo invernale piuttosto che quelle del periodo del nuovo periodo estivo, secondo lo schedule che vi abbiamo appena dato. Una fra tutte, un monitoraggio nella notte fra l'11 e il 12 di aprile ha confermato che le trasmissioni in lingua inglese fra l'1 e le 7 erano in onda su 6.165 piuttosto che sui nuovi 6.180 kHz. E cambio di frequenza per Radio Free North Korea attraverso trasmettitori Babcock in Uzbekistan a Tashkent. Fra le 12 e le 13 le trasmissioni in coreano sono diffuse sui 15.630 kHz al posto dei 9.345 kHz utilizzate in precedenza. Ma ci sono anche altri cambi che riguardano trasmissioni con airtime preso a noleggio da siti trasmittenti Babcock. La Voice of Martyrs il 9 aprile è stata ascoltata fra le 15.30 e le 16 sempre in coreano, non sui 7.510 kHz che erano noti, ma sui 7.525 kHz. Le trasmissioni della FEBA invece fra le 16 e le 17 in Amharic, che erano diffuse sempre da Yerevan con 300 kW sui 9.490 kHz, sono ora diffuse sui 12.125 kHz. E infine alla ritrasmissione del programma dedicato alla Premier League a destinazione Africa, insomma lì in Ausa, sono state aggiunte delle frequenze. Il programma va in onda solo di sabato, per l'esattezza è stato aggiunto un 7225 kHz da Aldabaia fra le 16 e le 18.30, un 9660 kHz da Meyerton sempre fra le 16 e le 18.30 e un 15.275 kHz da Wofferton fra le 17 e le 18.30. E sono stati riattivati 7.260 kHz della Radio Nazionale della Mongolia, purtroppo ancora in silenzio le altre due frequenze, quelle per noi forse più interessanti, 4.895 e 4.830 kHz. Particolarità di questa riattivazione è che, come in passato era accaduto, il canale non ripete nel primo, nel secondo programma, ma un terzo programma diverso dai due canali nazionali. Vedremo insomma se si procederà anche con la riattivazione delle due frequenze nelle bande più basse. E se volete provare a ricevere i servizi per esterni, insomma per l'estero di Radio Afghanistan, tentate sui 6100 kHz fra le 15.30 e le 17.30, dove sono presenti quattro segmenti orari da 30 minuti rispettivamente in inglese, in urdu, in arabo e in russo. Il segnale è comunque piuttosto basso, anche con parecchie difficoltà di ricezione dalle nostre parti, ma ascolto comunque non impossibile. E con la fine di marzo, quindi dal 1 aprile, non ci sono più trasmissioni di Dengevelat attraverso i trasmettitori armeni. E cambio di frequenza, come ben sapete, per Adventist World Radio, la trasmissione in lingua italiana a partire dal 1 aprile non è diffusa, come è avvenuto per una sola settimana, per una sola domenica, sugli 11.905, ma adesso siamo sugli 11.955 kHz. Molti di voi mi hanno chiesto qual era l'altra trasmissione in isofrequenza che disturbava in alcune zone d'Italia in maniera irreparabile le nostre trasmissioni. Sono le trasmissioni, come vi abbiamo già detto, di Radio Cina Internazionale in lingua inglese, provenienti dal territorio cinese con 500 kW. Particolarità, le antenne in quel caso erano direzionate verso l'Australia. E siamo al termine anche per questa settimana, la 772esima che passiamo insieme di questo spazio, oggi dedicato al mondo dei media e della tecnologia, oltre che, come tradizionalmente avviene, al mondo della radio e del radioascolto, con un putpurri delle nostre due rubriche, quella dedicata al mondo della radio e dell'ascolto, Obiettivo di X, e quella dedicata al mondo dei media e della tecnologia, Media and Tech. In ambedue i casi ci troverete sui social, quindi cercateci, ma troverete tutte le nostre iniziative dedicate a questi campi, nostre, quelle della Sicilia Media Comunicazioni di Palermo. Le potrete raggiungere cominciando a navigare dal nostro sito internet principale in rete ormai da quasi un ventennio, www.bclnews.it. Poi cercateci sui social, ci troverete su YouTube con i canali delle nostre produzioni, ci troverete su Twitter principalmente per gli amanti del radioascolto con l'account bclnews_it, e soprattutto su Facebook con le varie pagine delle nostre iniziative e, quando disponibili, anche con i gruppi, pagine alle quali vi invitiamo a cliccare mi piace, gruppi ai quali vi invitiamo, se ne avete interesse, a richiedere l'iscrizione. Da Roberto Scaglione è tutto, l'appuntamento è rinnovato alla prossima settimana, stesso orario, stessa frequenza e quindi stessa emittente. Buona prosecuzione d'ascolto con la nostra programmazione, buon fine settimana se ci ascoltate durante un fine settimana, e appuntamento alla prossima.